Radio Bianconera.
Le verità nascoste.
A dire ha una certa potenza e emerge dal dialogo tra Collina e Meani, quindi arbitri e Milan. Tra l'altro poi Meani scomparirà dall'organigramma del Milan a un certo punto, vero?
No, ma adesso c'è un'altra cosa importante. Lui è scomparso come se fosse un magazziniere. Adesso la federazione, l'incongruenza di queste cose, la federazione ha chiesto i danni e in una ventina di persone, compreso il dirigente Meani, scrive, il dirigente Meani, devono pagare qualcosa, ma poca roba, perché sono 200.000 euro in 20 persone, quindi non è che sia, però ha messo nell'elenco
inciso,
il dirigente Meani. Adesso per quanto riguarda il pagare è un dirigente in denaro, per quanto riguarda invece il discorso
le intercettazioni non era un tesserato.
No, lui non era un tesserato.
Domanda su invito di
perché,
chi su invito di chi non è stato è stato escluso dal tesseramento,
su questo non c'è dubbio.
No però
l'ha ignorato, sì, no, ma il Milan ha fatto la parte sua e Narducci ha ignorato che fosse un dirigente, è sparito. E pensare che lui andava in divisa sulla panchina quando giocava in casa il Milan e poi andava nello spogliatoio degli arbitri, perché era il dirigente
ha detto agli arbitri.
È sparito completamente, adesso è ritornato nel fatto che la federazione aveva chiesto praticamente danni, tra cui c'è scritto il dirigente del Milan,
quindi
dovrebbero dire il perché. Da una parte dirigente, da quell'altra scomparso.
Anche perché sarebbe cambiata la posizione dello stesso Milan e dello stesso Meani.
Ma certo.
Volevamo analizzare appunto queste conversazioni, ma non è il solo Collina a chiacchierare al telefono con Meani, ma anche Messina, che all'epoca rappresentava...
All'epoca era un... in quel momento era un arbitro, poi dopo è diventato anche designatore degli arbitri.
Forse
questo
sì.
Dimostra... l'incongruenza prima, ma anche una cosa un po' più brutta.
Più brutta che mi sta venendo
esatto,
in mente.
E quindi non voglio neppure dirlo, ma la gente che sente dovrà valutare.
Cioè, anche, ha fatto
anche,
carriera?
Anche compresi,
ha fatto carriera.
È diventato designatore, quindi voglio dire.
Quindi si è meritato.
Ed era uno di quelli. Sapete che ha fatto, alla fine di una partita, Meani ha telefonato a Messina, che era l'arbitro della partita, non confondiamo le idee. E sapete che gli ha detto? Sono usciti i due camorristi. I due camorristi eravamo io e Giraudo, che eravamo usciti dallo spoglietto dell'arbitro e eravamo andati a salutare l'arbitro. Questo è senza vergogna. È stato fatto, sono state fatte delle cose che dovrebbero chiudersi in casa e non uscire più dal timore di essere visti, sentiti.
Che il giudizio sul linguaggio di questi dialoghi, no?
È inequivocabile.
E se ne prendi perché nelle telefonate di Moggio, di Paolino, di qualsiasi altro, dovrebbero essere giudicate tutte nello stesso modo. Però torniamo a questa intercettazione, perché vedo che ci stai facendo capire tante cose, tante dinamiche nelle relazioni tra i club, i designatori, leciti o illeciti che fossero, ma alcuni presi in considerazione e altri no. Andiamo a sentire quando Meani parla proprio con Messina, o viceversa, adesso lo capiremo dall'intercettazione, in cui tornano sull'argomento facciamo la griglia.
Ciao Leo.
Oggi i bergamaschi, te lo dico subito.
Perché? Perché vi Mazzoleni?
No.
Dai,
bene, no?
Cazzo, ancora in prima griglia, mi sono collegato adesso ad internet, perché non sapevo in che griglia, io pensavo fossi in seconda griglia.
È prima griglia, e posso dirti la mia? Io ho fatto una breve analisi adesso, sai che tu domenica prossima sei dentro in Roma-Milan?
Roma-Milan c'è domenica?
Sì, ma ti spiego perché. Perché Collina è precluso, perché fa la Roma.
Sì, ok, ancora te. Sembra che questa settimana si scatenano, cazzo.
No, ma ridi. Rosetti è precluso perché fa il Milan. Bertini è precluso perché ha fatto 6 volte il Milan.
Porca miseria.
I romani non ci sono. Farina, De Sanctis.
Racalbuto non può essere dentro.
Ci sei tu, Paparesta e Trefoloni.
Mi sono messi male, cazzo, ragazzi. Sono messi male, i disegnatori si arrivano così con l'acqua alla gola.
guarda che questa, che cazzo mettono in griglia?
Guarda.
Vedi, fermi un attimo, perché qui ho una domanda io da farti. Ma eri tu che comandavi? Qui
ma
c'ho...
No, ma se qua, quando...
qui si contraddicono, no,
quando,
tra l'altro.
Ma quando io dico che ti hanno dato le colpe di quello che facevano loro, queste sono le dimostrazioni.
Questa è la dimostrazione, perché se lo dicono, allora tanto la Juve ha già scelto, ha già scelto.
Domandate io quante intercettazioni ci sono che chiede un arbitro, no, assolutamente niente. Quindi il problema vero è che hanno voluto mettere in evidenza i comportamenti non della Juventus, di altri addossando la Juventus, però questo è il punto. Adesso qui, ma ti dirò anche di più. C'è l'intercettazione a novembre del 2004, 10 giorni prima della partita Juve-Milan. Telefona Bergamo a Meani e gli dice: guarda, io ho già preparato, mi sono avviato, ho fatto in anticipo la griglia per questa partita. Designati dovrebbero essere Collina, De Santis, Bertini è importante questo qui, e Paparesta, questi quattro. Parla con Galliani e dirgli se gli va bene, se gli va bene mandiamo in onda questa griglia. Bene, dopo 2 ore Meani telefona a Bergamo e gli dice: mi ha detto Galliani che va bene tutto tranne l'arbitro De Santis perché è nervosissima la squadra, e De Santis sparisce dalla griglia. Facciamo la partita Juventus e Milan, se vi ricordate bene che finì 0-0, e in quella partita loro rivendicarono il torto di non aver avuto un rigore a favore. Bene, sapete cosa hanno detto? Che Bertini l'abbiamo fatto designare noi. Poi pensate all'incongruenza di queste cose.
Andate sì, a riprendere... anche come conseguenza di questi ragionamenti
andate,
che abbiamo
appena
sentito.
Andate a riprendere le notizie sportive sui giornali di quel tempo e viene fuori che Bertini era diventato uno pseudo-juventino, tant'è che a processo ci è venuto pure lui. Poi è stato assolto. Ma per questi motivi ci è venuto pure lui, quindi voglio dire, e Bertini è venuto anche a Milano, alla Corte d'Appello di Milano, a testimoniare che Facchetti era andato nello spogliatoio da lui a chiedergli di far vincere l'Inter nella semifinale di Coppa Italia, Cagliari-Inter. Quindi che vogliamo dire di più?
E questo avrebbe dovuto far scattare solo un'indagine.
No, ma non solo, ma l'ha fatto anche, non solo Facchetti, l'ha fatto anche il presidente Moratti in questa circostanza. Quindi voglio dire, di fronte a queste cose, noi eravamo rimasti senza padre e senza madre, morti l'avvocato e il dottor Agnelli, e ci hanno menato da tutte le parti, compresi quelli che si sono inseriti perché faceva comodo di uccidere la Juventus.
Lo possiamo definire un malcostume di quel momento?
Un malcostume, no, ma guarda, il malcostume l'ha detto praticamente la sentenza di Milano, perché ha detto che non è da addossare la colpa al sistema Moggi, era un sistema di corruttela generato nel calcio di quel tempo, quindi l'ha detto anche un giudice, per cui il problema di fondo, però anche questo è passato inosservato, tant'è che Moratti ha pure il coraggio di parlare di queste cose, ignorando quello che è praticamente una verità.
Ti faccio ascoltare, perché qui si è parlato di griglia, ma senti anche come parlavano tra di loro Meani e Rosetti, quasi a indicare quelle che devono essere le...
No, allora, Meani parla con Rosetti perché sapeva che Rosetti era ad arbitrare una partita che serviva al Milan, no? Ed era ad arbitrare Lecce-Siena. Sai cosa ha detto a un certo punto, dopo tanti discorsi fatti, per dire quello che veramente interessava a lui? Gli ha detto, dice, oh, ma dove sei a arbitrare? E penso che lo sapeva benissimo, l'aveva letto sui giornali, quindi non... Ah, sono a Lecce, perfetto. Ah, orca miseria, gli fa, dice, guarda che noi la prossima settimana giochiamo col Siena, mandali fuori 2 o 3 giocatori, che così noi andiamo a Siena con più tranquillità. E 2 giocatori sono stati squalificati di quella partita.
Ed è quello che vi vogliamo far ascoltare.
Ciao Leo.
Ciao Roberto, allora tutto a posto i tuoi amici?
Sì, sì, tutto a posto, benissimo. Tutto a posto te?
Io sì.
Ah bene, ok. È arrivato tutto bene.
Bene, bene, sono contento.
Benissimo.
Hai visto che partitona?
Beh, eccezionale.
Qui sono i preamboli dei discorsi che fanno.
Allora Luciano, qui si capisce, intanto si parla come due amici, già abbastanza...
È un preambolo, come ha fatto il designatore Bergamo quando ha parlato con Rodomonti. Prima gli ha parlato come stai?
Prima lo ha lisciato, diceva mio nonno.
Poi le ha detto: attenzione, non dire niente a nessuno di questa telefonata, deve rimanere tra me e te.
A me stupisce, stona, che siano così lunghe queste telefonate lecite, cioè che si potessero fare con i designatori negli ambienti.
No, non le poteva, ma lo vedi che il Meani sta parlando continuamente con tutti gli arbitri.
Esatto.
E questo qua mi hanno incolpato a me che parlavo con gli arbitri.
Allora, intanto questo lo stiamo dimostrando, è sotto gli occhi di tutti. Però inizi, li saluti, parli di una partita, sì, esatto, commenti e finisce
e
lì.
E poi vai al sodo.
E poi vai al sodo, che dovrebbe essere più o meno quello che ascoltiamo adesso.
Andiamo noi a Siena.
Ah, quindi la prossima non posso fare di nuovo io.
Noi abbiamo Siena. Noi adesso abbiamo Siena. E dopo abbiamo Parma, diciamo Parma in casa, tutte e due. Fidate.
L'altra qual è? Parma, eh?
Devo. Dopo andiamo a Firenze. E dopo c'è la madre di tutte le battaglie.
Juventus, cioè? Milan.
Quella c'è la Juve.
Milan Juventus. Quindi in questo caso, Luciano, si capiva che c'era la volontà di incominciare a intuire, a incastrare.
Ma addirittura stanno parlando delle partite delle che deve partite fare che... il Milan, ma vogliamo scherzare? Per capire tra un arbitro e un designatore. Andiamo avanti e sentite quello che li dice poi.
Vabbè. E allora, lì sì, secondo me lì poi si può decidere il campionato, perché...
Sì. Ma secondo me poi alla fine, sai, non si decide mai in quella partita lì. Si decide poi durante o dopo.
Sì, lo so, pensare.
Si decide prima o dopo.
Non so, per arrivare lì magari in una situazione di vantaggio.
Ah, è chiaro. Lì fa la differenza.
Perché noi dopo andiamo, dopo noi ne abbiamo una, due, dopo la Juve andiamo a Lecce.
Ecco, anche qui si continua a ragionare. Arrivare vantaggio, sottolineare, cioè, ognuno le può leggere anche come delle pesanti pressioni nei confronti di chi poi quella partita realisticamente la arbitra.
Non sono delle pressioni, sono le parole di uno che può parlare liberamente, evidentemente
amichevolmente.
La vogliamo chiamare amichevole, così. Esatto,
amichevolmente.
A me non mi hanno mai sentito parlare di queste cose.
Mi spieghi perché allora nei vari documentari che abbiamo seguito continuano a parlare di una cupola di cui faresti parte.
E qui ha smentito tutto il dottor Lepore. Ma l'ha smentito dopo essere andato in pensione, non prima. Perché ha detto, dopo che io ho fatto un'intervista in Rai, ha detto: Moggi aveva ragione, io non ho mai parlato di cupola, perché la Juventus non era la sola ad essere indagata. Magari io aggiungo, era la sola che non doveva essere indagata. Perché se fate caso... non è mai stata, diciamo, non ha mai fatto illeciti sportivi, tant'è che per arrivare ad un illecito sportivo hanno dovuto sommare 6 articoli 1. Ma vi rendete conto fino a che punto siamo arrivati? Ma questo è veramente una vergogna. E quando
sarebbe stato semplice che la Juventus ne beccasse uno.
Sì, no, è cosa che ha beccato l'Inter a più riprese, praticamente, e non parlo di Meani.
Ammesso
perché,
da Palazzi.
E non parlo di Meani, perché Meani è andato oltre ogni limite.
Oltre la radiazione, sì, più radiazioni.
Sì, esatto. Ma adesso facciamo sentire quello che ha detto a Rosetti, che è una cosa importante, perché a Rosetti gli ha detto, quando parlavano della partita che dovevano andare a Siena, sentite un po' cosa ha detto.
Sì, mi raccomando, non espellerne solo uno del Siena, fai un 2 o 3, cioè fa una cosa
ma adesso guardate, ha pure il coraggio di dirlo una cosa del genere. Questa è più di una battuta, perché questa la fanno nei confronti di un arbitro che deve arbitrare una partita in precedenza della partita che il Milan doveva sostenere a Siena, e le dice: mandane fuori 2 o 3. E sapete com'è finita? Ne ha mandati fuori 2. Lui si permette di parlare con tutti quanti, addirittura li sollecita a
di
fare
dare
delle
quasi
cose,
degli ordini. Tu li chiami solleciti,
ma,
qui si tratta,
scusa,
quasi di
ma
capire.
Ma quando Collina e Meani gli dicono che è potente, gli dicono che è potente perché è riuscito a far designare 2 assistenti che erano faccia rossonera a detta di tutti, ma non solo a detta di tutti. Voi non so se vi ricordate che Pollisi ha arbitrato una partita Milan-Roma, che il Milan ha vinto 1-0 con un rigore che non stava né in cielo né in terra, criticato da tutti. Perciò queste cose qua sono cose veramente schifose, che è deplorevole addossare ad altri, perché vedi, c'è un Gesù Cristo che vede provvede e punisce da sola, la giustizia divina punisce da sola. Io credo che abbiano fatto delle cattiverie talmente grandi proprio approfittando della morte di due persone, dell'avvocato e del dottore, che non preservavano la Juventus dal fare cose che non doveva, ma addirittura guardavano in modo particolare a che la Juventus potesse dare il massimo sul campo e non cercare con le chiacchiere di vincere le partite.
Mi viene da pensare che con questi ragionamenti, per starne pulitissimi, avrebbero dovuto evitare di far arbitrare nelle griglie, di mettere colline in Juve-Milan. La Juve ha dimostrato sul campo di battere quel Milan-Juve, ma di aver messo collina che
detto,
spingeva per arbitrare i big match.
Ma l'ha detto il designatore quando ha telefonato a Galliani.
Mi posiziono fuori dal problema.
Sì, gli ha detto, non avrei mai pensato, non avremmo, anzi, perché la moglie, Alessandra, che è tifosa del Milan, non avremmo mai pensato che con collina arbitro potesse vincere la Juventus. E questo qui, quando dice con collina arbitro, dice tutto. Vuole dire, non è mica che c'è da fare tanti commenti.
Ascoltarle con un certo orecchio, mi viene da pensare col segno opposto tutto quello che hanno pensato e buttato addosso a te.
No, addosso a me, addosso alla Juventus. Io qua mi sono preso la briga di mettermi sulle spalle il fardello. Anche perché quando ho ragione, io non ho paura di nessuno. E quindi sono andato avanti. Quelle che proteggono al sottoscritto e possono parlare sono intercettazioni. Infatti, chi mi ha querelato? Il figlio di Facchetti ne ha pagato le conseguenze, perché la sentenza dice che suo padre faceva lobbying con gli arbitri e non la Juventus. E il procuratore Palazzi ha detto che l'Inter era la società che rischiava più di tutti per il comportamento infedele del presidente Facchetti. Anzi, no, infedele, illegale.
Quando tu rispondevi così alle accuse in tribunale, nelle interviste, ti interrompevano?
Era un muro di gomma, ti facevano parlare e poi tenete presente una cosa, che in quel processo lì ordinario, perché il presidente del tribunale aveva detto, si era lasciato scappare una cosa normale all'inizio, facciamo processi più seri, abbiamo processi più seri da fare, è stato ricusato due volte dal PM e dai due giudici all'Atre. E come è successo i 74 minuti del Curi tra il primo e il secondo tempo, è successo nel processo, sia stato ricusato due volte il presidente del tribunale per questi motivi.
Luciano Moggi, ci hai aperto ulteriormente gli occhi, abbiamo ascoltato diverse intercettazioni.
No, le orecchie, gli occhi.
Gli occhi li abbiamo aperti, abbiamo ascoltato con le nostre orecchie, queste intercettazioni ce ne sarebbero tantissime, ma queste non sono state prese in carico da chi avrebbe dovuto e potuto decidere con maggior attenzione su quello che anche tu giustamente hai condannato come un sistema calcio da cui anche tu cercavi di difenderti.
Sì, certo, io cercavo di difendermi, ma a prescindere da questo, la difesa mia era il campo. Avevo fatto la squadra molto meglio degli altri e quindi si difendeva la squadra da sola, non c'era bisogno della difesa mia. Ma quando tu arrivi a sentire queste cose, devi domandarti il perché e come ti devi difendere. Quando il presidente della Lega per la morte del Papa Wojtyla dice che ha allungato di 20 giorni il recupero della partita perché doveva recuperare Kaká infortunato per la partita di Siena, quando il presidente federale fa quelle dichiarazioni inerenti alle retrocessioni e le promozioni, quando il presidente del CONI, dottor Petrucci, fa le dichiarazioni dicendo che la squadra che vince troppo fa il male del proprio sport, quando il designatore parla questo linguaggio con Meani, con Facchetti e Moratti, dobbiamo dire che la Juve era praticamente l'ossessione di tutti ed era quella che volevano far fuori più di tutte, perché vinceva sempre e comunque. E questa è una dimostrazione pratica, è la dimostrazione delle intercettazioni importanti, perché hanno permesso a tutti, a me di dire le verità e agli altri di non poter fare niente, perché se partono le querele partono anche le intercettazioni. Tenendo conto di queste intercettazioni, quando la Corte d'Appello di Milano dice che erano corruttela generalizzata di quel calcio di quel tempo, non fa i nomi, ma va a prendere quelle persone che, pur non sapendolo, quelle persone che effettivamente facevano parte della corruttela. E la corruttela è un qualcosa che praticamente ha investito la Juventus in tutto e per tutto, perché non è stata difesa. La Juventus, quando Zaccone va a dire, va a patteggiare la B, è chiaro che dà un indirizzo a processi. Quando poi la Juventus va a chiedere il ritorno degli scudetti, viene naturale pensare che, ma se avete detto che potevate andare anche in C, cosa vi dobbiamo ridare?
Luciano, perché è stata condannata la Juventus, accusato tu, e con tutte queste prove inascoltate non sono state neanche condannati gli altri?
No, perché c'era un disdano, ma questo l'ha detto l'Epore, attenzione, non... quando l'Epore dice che non ho mai parlato di cupola, e la Juventus non faceva parte della cupola, faceva parte al limite della generalizzata, che poi quando si va a parlare della corruttela significa fare delle cose che non doveva, e voi vedete dalle intercettazioni che la Juventus non aveva fatto proprio niente, anzi avevano fatto gli altri, e questo ha un significato ben preciso. C'è la possibilità da parte di un gruppo molto importante e molto forte di incolpare chi ha fatto, anzi di discolpare chi ha fatto delle cose incolpando gli altri per averle fatte. Dopo, se andiamo ad esaminare anche il tutto quanto, troviamo il dottor Grillo, che qualche anno prima era stato fatto giudice sportivo della federazione da Carraro, lo troviamo a fare il relatore della commissione.
E il cerchio si chiude. Colpire il più forte, non il più colpevole.
Sì, sì, colpire il più forte, ma in quel momento è stato facile per omettere le intercettazioni che stavano dimostrando che il colpevole non era né la Juventus né i suoi dirigenti. E poi ci sarebbe anche di più da dire. Quando è stato fatto il processo delle plusvalenze, la Juventus aveva 5 miliardi di vecchie lire. E gli altri 300, 200, eccetera, no? C'è stato qualcuno che ha detto ai dirigenti della Juventus che dovevano fare una querela contro Ignoti, altrimenti la pratica veniva archiviata, così come erano state archiviate già molto tempo prima quelle delle società che avevano 300 e 200. Quando è stata fatta dalla Juventus la querela contro Ignoti, addirittura per infedeltà patrimoniale, non ci hanno mandato una lira, ma eravamo stati cattivi gestori. Sapete com'è finita? Che il GUP ha rigettato il patteggiamento della Juventus, ha detto che il fatto non esiste, che praticamente era stata gestita bene la Juventus, non male.
Però era stata anche ritirata poi.
In seguito poi è stata ritirata, però è stata ritirata quando evidentemente hanno visto che non poteva andare avanti. Io non so come siano andate le cose, però ci sarà stato sicuramente colloqui tra persone influenti che avranno detto è inutile fare
una strada non percorribile.
Però la sentenza dice una cosa un po' particolare, che è stato rigettato il patteggiamento della Juventus e dichiarato inammissibile. Quindi di fronte a una cosa del genere si capisce perché l'avvocato Zaccone ha patteggiato.
Radio Bianconera,